questo Vangelo è all'insegna della trasfigurazione. Da una parte questo evento rivela la vera identità di Cristo risorto, dall'altra svela il significato della pratica quaresimale, trasformare il nostro cuore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dio ha la visione eterna e simultanea di tutto ciò che vuol creare, di tutto ciò che ha creato, di chi deve essere redento e di chi si salverà. E quale sarà il prezzo della redenzione? Per noi invece è storia. È la successione di eventi. Prima c'è Abramo, poi sono i profeti, i patriarchi, poi l'incarnazione di Cristo, poi la sua morte e risurrezione, poi questa famiglia di Cristo in cammino fino alla fine del mondo, però con Cristo in mezzo. Allora, questa visione che ci fa guardare in cielo, da dove tutto deve venire, e ci fa guardare la terra, da dove tutto deve ritornare a colui che ha progettato e realizzato il mondo, l'umanità, la vita eterna. Questa premessa ci deve far vedere con più simultaneità la presenza di Dio nel mondo. Noi siamo abituati a pensare che Dio si affaccia quando c'è un grande miracolo. No, l'esistenza stessa è il primo miracolo. Che l'uomo sia capace di conoscere Dio, di convertirsi a Lui, di obbedire alla sua volontà, addirittura di amarlo corrispondendo all'amore di Dio, ma non è un gran miracolo questo. Ma noi siamo impastati di terra, siamo fatti di fango. Eppure Dio ci ha preparati e ci ha candidati ad una vita di gloria. Quindi deve avvenire la trasfigurazione dell'uomo redento per entrare nella casa del Padre. Adesso possiamo capire meglio, sopra questa trama della fede e della storia, possiamo capire meglio come mai Dio fa un grande miracolo, dà ad Abramo un figlio quando ormai non ci sperava più, e gli dice, gli promette che questo figlio è il primo, il capostipite di una generazione lunga, interminabile, numerosissima. Saranno i suoi figli più numerosi delle stelle del cielo, dei granelli della sabbia del mare. Poi gli dice: adesso vieni sul monte che ti dirò io, porta tuo figlio, me lo devi sacrificare. Abramo si potrebbe ritenere tradito, o comunque tu mi chiedi una cosa troppo difficile. Io devo uccidere mio figlio e lo devo sacrificare. Perché? Lo so, per te, per chi, ma perché? Perché Dio può chiedere questo. Abramo obbedisce. Al momento in cui deve avvenire il sacrificio, fermati Abramo, fermati, ho voluto soltanto metterti alla prova. Adesso tu hai dimostrato di obbedire, di avere fede in me, e allora io ti prometto, rinnova tutte le promesse, è il sacrificio risparmiato. Poi ci affacciamo sul piano della redenzione. Un padre che è Dio, un figlio che è Cristo, una umanità che ha bisogno di sacrificio per la redenzione. E qui il padre progetta l'umanità del figlio. Come gli altri sarai un uomo, per gli altri tu, uomo Dio, morirai sulla croce. Ricordate le ore del Getsemani per capire bene che cosa ha provato l'uomo Gesù, cosa ha sentito nel cuore umano Gesù. Ha pianto, ha pregato, ha sudato sangue, ha detto: l'anima mia è triste fino alla morte. Cioè ha provato l'angoscia che proviamo tutti noi in certi momenti difficili della vita, dolorosi, luttuosi della vita, ma soprattutto quando l'anima nostra si deve distaccare dal corpo, cioè deve avvenire questa tragedia dell'essere umano. L'uomo deve arrivare a capire che è stato fatto per l'eternità. Il passaggio sulla terra è semplicemente una vigilia. La stessa corruzione del nostro corpo è solo una fase, un castigo che rimane sull'uomo, ma poi Dio glorificherà il nostro corpo. Ed ecco allora, cominciamo a capire che l'amore di Dio per gli uomini è talmente grande che per noi mortali sacrifica il figlio immortale. Ora che Cristo è con noi, sarà il nostro Salvatore. E la Quaresima ci deve mettere in cammino tutti insieme, non stupidamente, ma con tutta la capacità di capire e anche poi di ringraziare Dio per questa offerta sacrificale del Figlio che cammina con noi, fa la Quaresima prima di noi e con noi ogni volta. E la Chiesa è l'espressione viva di Cristo, perciò vi dico che ancora fa la Quaresima. E poi celebreremo i tre giorni grandi, grandi tre giorni della passione e morte, dell'attesa, della risurrezione. E allora la Chiesa canterà alleluia, gloria, osanna. Per ora noi camminiamo come nella speranza della nostra salvezza, perché abbiamo la certezza del suo sacrificio. Gesù, e oggi noi celebriamo in base al Vangelo questo ricordo dommatico, appare nella sua gloria, nella sua maestà divina, la prima volta, direi l'unica volta, davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. Li ha scelti lui, li ha portati sulla montagna e lì avviene questa trasfigurazione. Noi diremmo che hanno visto il miracolo, hanno visto la verità, perché quello è Gesù. Gesù è la gloria del Padre, è la maestà divina in mezzo a noi, quello è Gesù. Si è velato, si è nascosto sotto le sembianze umane, ma se vuole può mostrare quello che realmente è. E i tre incantati assistono, ascoltano, godono, chiedono a Gesù di poter rimanere sempre lì, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia, non riscendiamo più. Questa è l'esperienza di Dio, e una volta che chiunque di noi fa questa esperienza della gioia nella grazia di Dio, della consolazione del perdono di Dio e nella speranza che diventa certezza di poter godere eternamente con Lui, questa è l'esperienza, noi sentiamo il paradiso. Basta leggere le parole dei mistici e abbiamo la conferma. Padre Pio diceva a volte, dopo che usciva dalla contemplazione dell'estasi, com'è brutto vivere in questo mondo, però lui era pronto a morire mille volte per aiutare Gesù nella missione di salvare le anime. Il Signore ha scelto anche me senza alcun mio merito, perché io lo aiuti nel negozio, se questo termine, negozio della salvezza delle anime. Sono felice di patire e di morire. Quello che vuole Gesù. Abramo cosa doveva fare? Quello che voleva Dio. Io l'ho risparmiato, Isacco. Cosa vuole Dio Padre? Che il figlio sia la causa della salvezza di tutti noi. E qui la conclusione. San Paolo, scrivendo ai Romani, dice: ma l'avete capito? Potete chiedere tutto a Dio. Perché? E dopo che vi ha dato il figlio, lo ha sacrificato per noi, volete che ci neghi il resto di cui abbiamo bisogno? Ed ecco dove la preghiera diventa il respiro, l'ossigeno, la forza della Chiesa. Nessuna persecuzione può spaventare la Chiesa, perché Cristo ha detto: sarò con voi fino alla fine del mondo. Non temere, piccolo gregge. Coraggio all'ora della fede ci dà la vittoria nella grazia. Credo in un solo Dio.
Padre onnipotente.